Benvenuti al podcast di Conversazioni 4.0 della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi. Il mondo dell'innovazione, le ultime novità in tema di economia e tecnologie raccontate dai protagonisti.
Buongiorno e benvenuti al terzo episodio di Conversazioni 4.0 podcast. Oggi parliamo di innovazione e tecnologie che vanno sempre di più ad una velocità esponenziale. Già negli ultimi due decenni le innovazioni hanno impattato in modo decisivo in vari settori, ma negli ultimi anni, complice per certi aspetti anche la pandemia, i cambiamenti vanno sempre più davvero in accelerazione. Il mercato, le aziende, la legislazione affannano. Che fare? Lo chiediamo oggi a Federico Morgantini, imprenditore e giornalista Forbes Italia, che è il nostro ospite di oggi. Buongiorno Federico, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora Federico, da esperto e appassionato di tecnologie quale sei da tanti anni, ci puoi raccontare questo scenario dove ci sono due velocità molto diverse e che cosa si può fare o si dovrebbe fare per le aziende?
Giustissimo proprio dire che siamo in un'era in cui il mondo va a due velocità, in un certo senso quello della tecnologia e dello sviluppo tecnologico, in particolare digitale, e quello invece diciamo dell'essere umano, che sembra in qualche modo non essere in grado di tenere il passo con lo sviluppo tecnologico. Io studio questi fenomeni da tempo, prima soprattutto col fenomeno blockchain e criptovalute, adesso tanto con il fenomeno intelligenza artificiale. Ho una trasmissione intitolata Digital Revolution, perché secondo me è proprio una rivoluzione quella a cui stiamo vivendo. Qual è il motivo? Il motivo fondamentalmente è che il digitale, un po' come era stato nel passato con l'hardware, ha tempi di sviluppo che sono logaritmici, cioè non è una linea retta. Lo sviluppo nella tecnologia, nelle applicazioni software, cresce con una curva, normalmente si dice esponenziale o logaritmica, mentre la capacità dell'uomo di adeguarsi a queste tecnologie, di imparare a sfruttarle, il più delle volte è lineare, comunque è molto meno ripida e molto meno performante di quanto quella dell'innovazione. Noi abbiamo visto il fenomeno, ad esempio, delle criptovalute o comunque della blockchain, fenomeno nato nel 2009, ma che è diventato mainstream veramente nel 2016-17, ma tuttora, benché ci siano fiumi di inchiostro sulle testate, e io stesso abbia fatto 64 puntate televisive su questo tema per cercare di spiegare che cos'è la blockchain e che cosa sono le criptovalute, la gran parte della popolazione non l'ha compreso. Cioè, fa ancora fatica a immaginare il concetto di decentralizzazione, che invece è fondamentale nella finanza del futuro. Quindi diciamo una rappresentazione di valore senza un emettitore, senza un intermediario, l'idea di poter passare ricchezza senza un intermediario, è faticoso anche immaginarlo per tanti, perché siamo stati sempre abituati che se io faccio un bonifico lo chiedo alla banca di fare il bonifico. Non è che mando ricchezze direttamente dall'altra parte all'interlocutore. Stessa cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale. Per tanti è veramente incomprensibile come un software possa scrivere. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale creativa, anche questo è un settore che seguo da almeno 2 anni e passa, lavorando su software di quello che un tempo veniva chiamato data journalist o giornalismo algoritmico. In un certo senso, fino all'avvento di ChatGPT, quando spiegavo che lavoravo a dei software che scrivevano, la gente faceva fatica a immaginarlo, a capirlo. Invece l'avvento di ChatGPT in qualche modo ha sdoganato la potenza dell'intelligenza artificiale, che in tanti altri settori meno impattanti, meno diciamo vicini alla vita quotidiana, ha già cose meravigliose che sono quasi faticose da intuire. Quindi la verità è questa, che la tecnologia, la digitalizzazione, le applicazioni digitali vanno ben più veloci di come va la capacità delle persone di prenderle, anche di applicarle. E oltretutto, come ha detto lei giustamente, il legislatore è estremamente lento. Se pensiamo alle criptovalute nate nel 2009, in qualche modo hanno impattato fortemente già dal primo grande hype del 2017, poi nel 2021. Il legislatore europeo ha emesso un regolamento europeo, la MiCA, il mese scorso. Dentro l'amica, e voi avrete sentito voi il nostro pubblico avrà sentito parlare di NFT, per dire dentro la mica non sono ancora regolamentati gli NFT, perché era stata pensata e l'iter di approvazione è stato talmente lungo che non teneva conto degli NFT, che nel frattempo sono già esplosi, già passati di moda in un certo senso. Quindi le leggi sono estremamente in ritardo sulla tecnologia. Adesso stiamo attendendo da parte dell'Europa il AI Act, quindi un nuovo regolamento, diciamo, sul mondo delle AI, e anche questo è stato pensato prima dell'invenzione di ChatGPT. Quindi in un certo senso è stato inventato in un momento storico in cui ancora non c'era l'intelligenza artificiale che conosciamo oggi, quindi nascerà vecchio anche questo.
Le aziende e le leggi sono fatte dagli uomini, appunto, come hai spiegato, la lentezza nostra di recepire gli impatti più importanti dalla velocità della tecnologia forse dipendono un po' dalla conoscenza, dalla consapevolezza e dall'uso, perché poi se non conosci, non ne sei consapevole, non usi gli strumenti tecnologici. Ma noi in realtà, appunto, l'intelligenza artificiale ce l'abbiamo con noi già da tanto tempo, solo Alexa è nelle case degli italiani già da tanti anni. Dal punto di vista prettamente delle aziende, i processi organizzativi e quant'altro, come le vedi tu in Italia adesso le aziende?
Tutti i giorni io mi trovo proprio a parlare con manager e a cercare di capire come hanno fatto. Intervisto tanto i manager che in qualche modo sono in anticipo sulle altre, e quindi quelle aziende che si sono digitalizzate più velocemente o che hanno fatto al loro interno un percorso di formazione, di selezione del personale. Ma la chiave principale è che l'aggiornamento tecnologico, ma di cultura tecnologica, diventa fondamentale. Ci sono aziende, ad esempio, che già adesso fanno tipo corsi di formazione per loro dipendenti, anche quelli che non hanno un motivo di applicarlo poi sul lavoro, ma solo perché rimangano aggiornati sulla terminologia e sulle tecnologie attuali. Quindi il concetto di portare in azienda una formazione che altrimenti è impossibile da fare in autonomia. E quindi all'interno dell'orario di lavoro dare modo ai dipendenti di sapere che cos'è il metaverso, di sapere che cosa sono le criptovalute, di sapere che cosa significa un sistema cloud, di capire come funzionano i sistemi IoT, di comprendere sull'intelligenza artificiale le applicazioni, anche questo anche per togliere le paure, perché adesso sta nascendo questa paura che l'intelligenza artificiale, la robotica tolgano il lavoro. Sicuramente toglieranno alcuni lavori, ne creeranno di altri, come è stata la calcolatrice o sistema di calcolo nel passato, come sono stati i software di amministrazione e via dicendo. Abbiamo visto che in realtà, se studiamo una curva, il tasso di occupazione è sempre cresciuto al di là, diciamo, di piccoli sussulti tipici di nuove tecnologie, e nei mesi o anni successivi all'introduzione possono creare un po' di continuità, ma poi non è che la tecnologia ci ruba il lavoro. La tecnologia crea opportunità sempre più complesse e sempre più esigenti. Quindi è fondamentale pensare che le persone del futuro, per quello che faranno in futuro, e gli impiegati del futuro, non è persone che devono saper usare gli strumenti di ora, devono saper usare gli strumenti che ci saranno in quel momento lì. Quindi io credo che la formazione, ma anche solo tenere proprio aggiornato il personale, è fondamentale. Anche perché questo qui porta a un'adozione della tecnologia in azienda molto più compresa e molto più ben voluta dalla forza lavoro stesso. Io lo vedo nel mondo delle redazioni. L'avvento, appunto, di sistemi di scrittura automatica hanno spaventato tantissimo il mondo del giornalismo. In realtà chi fa l'inchiesta, chi fa un'intervista come questa di oggi, ci sarà sempre bisogno. Magari non ci sarà più bisogno di chi mette in parole i risultati sportivi, o non ci sarà più bisogno di chi mette in parole, di cambia le parole di un comunicato stampa. Quindi la formazione e un'adozione informata è fondamentale. Le aziende italiane nel giro di pochi anni possono dover affrontare situazioni completamente diverse da quelle di ora. Quindi se non fanno arrivare gli impiegati preparati, saranno in grande difficoltà.
Ma dal tuo punto di vista come le vedi? C'è questa consapevolezza anche quella in ritardo ad
Ma
arrivare?
purtroppo no, c'è poco questa consapevolezza, sicuramente nelle aziende tecnologiche, quindi le start-up nei vari acceleratori, le aziende tecnologiche, diciamo, che hanno fatto della tecnologia il loro core business, sono consapevoli proprio perché, diciamo, sin dai fondatori, anche gli stessi vari livelli di impiegati vivono tutti i giorni con l'aggiornamento culturale, l'aggiornamento formativo sulla tecnologia. Il problema sono le aziende invece non vivono di quello. Per esempio, l'agricoltura, l'agritech, cioè si sta andando verso sistemi super digitalizzati di agricoltura. Difficilmente quello che fa, gestisce una serra o gestisce un'agricoltura vecchia stampo, ha occasione per prepararsi. Mentre è fondamentale che lo faccia, perché altrimenti un giorno si troverà assolutamente inadeguato e sarà difficile adeguarsi in pochi minuti. I trattori di oggi non hanno più l'autista, e quasi tutte le macchine agricole non hanno più la figura di chi le guida, perché il campo che devono arare, il campo che devono seminare, il campo è facilmente mappabile in un navigatore satellitare di un trattore. I trattori di ora non hanno più neanche il seggiolino, non hanno più il volante, sono delle macchine semoventi, quindi ci vorrà quello che configura il trattore, non quello che lo guida. Questa velocità però non è come la velocità di invecchiamento dell'attuale autista del trattore, cioè
Eh
non
no,
è
è
che
vero.
mentre chi guida il trattore va in pensione, il trattore dopo sarà automatico. E se quella persona che guida il trattore ha 30 anni, altri 30 anni da lavorare, e quindi bisognerà che impari a lavorare con questa tecnologia. È fondamentale la formazione. Un imprenditore illuminato fa formazione. Lo stanno facendo le aziende tecnologiche, non lo stanno facendo le aziende ancora manifatturiere e ancora del primario, quelle le aziende agricole. Queste sono lontanissime dall'essere consci di quella della rivoluzione digitale che sta accadendo.
Questo è un grosso rischio, soprattutto per noi italiani, insomma, che, dato che le PMI manifatturiere, eccetera, sono colonna vertebrale di tutto il nostro sistema. Quindi è necessario fare divulgazione, cultura, consapevolezza, e nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. La velocità esponenziale delle innovazioni crea difficoltà anche ai professionisti, perché molto spesso appunto arrivano le leggi in ritardo e purtroppo anche tante leggi, a volte anche in contraddizione tra loro, quindi commercialisti e avvocati si trovano in difficoltà.
Sì, è proprio così. Questo fatto del regolamentare fenomeni in un certo senso inesistenti prima, ma che creano proprio contesti che prima non esistevano. Il concetto del trasferimento di valore prettamente digitale, ad esempio, che è appunto la blockchain, le criptovalute, quelle che sono chiamate giustamente criptoasset. La parola criptovalute è scorretta e criptoasset invece ha molto più senso. Quindi sono delle rappresentazioni di valore in forma crittografica. Come dicevo prima, l'Europa ha varato da poche settimane la MiCA, che sta per Market in Crypto Asset, un regolamento e quindi che può essere entro 18 mesi, deve essere recepito da tutti gli stati, compresa l'Italia naturalmente, e finalmente regolamenta proprio il market, la compravendita, la custodia, la gestione dei crypto asset. Quelli che diciamo volgarmente chiamiamo criptovalute, ma non solo quelli, perché ad esempio già lo Stato italiano ha varato una legge che permette la crittografia nella rappresentazione delle azioni delle società. Quindi ci saranno azioni che saranno sotto forma di fatto di token. Quindi tutte queste sono state regolamentate dall'Europa. È venuto subito palese che la regolamentazione europea, ad esempio, è diversa da quella che era stata la regolamentazione italiana varata a gennaio. Tutti erano stati felici che nell'ultima tornata della legislazione italiana sulle norme fiscali erano stati normati come mettere in dichiarazione dei redditi le criptovalute. E gli altri asset, come dovevano essere gestiti in Italia, è stato l'anno scorso istituito anche un albo degli exchange. Ecco, tutto questo qui non è in sintonia con il regolamento che ha emesso l'Europa un mese fa e che deve essere recepito entro 18 mesi. Quindi fondamentalmente ci troviamo quest'anno a dover seguire una regola che già l'anno prossimo non sarà più quella giusta e che l'anno scorso non c'era. L'anno scorso i commercialisti trattavano i crypto asset dei loro clienti, sia aziende che persone fisiche, assimilandoli a qualcosa. In particolare, appunto, venivano assimilate alla valuta estera e da lì anche il nome criptovalute. Però è una gran confusione. Quindi è veramente un periodo storico in cui si rincorre l'innovazione e tante volte, anche per le start-up, è difficilissimo fare un prodotto perché nel tempo in cui tu porti questo prodotto a mercato o c'è già qualcun altro che lo dà gratis o il mercato è già cambiato. Cioè, se io devo sviluppare un software per commercialisti per la gestione di crypto asset, servono mesi e mesi. Quando lo porti al mercato è già cambiato qualcosa, non va già più bene. È diventato anche difficilissimo fare impresa.
Certo, assolutamente, lo scenario non è confortante. Ma quindi per terminare la nostra chiacchierata, ma quindi che fare? Secondo te può essere una soluzione quella di forza, come è successo a marzo, che è stato bloccato ChatGPT? Cioè, che si può fare per avere più coordinamento, consapevolezza, cercare di andare pari passo?
Torno, diciamo, su quello che ho detto in merito alle aziende e come le aziende devono pensare a formare i loro dipendenti, collaboratori, e noi, i singoli, dobbiamo più che mai trovare il modo di essere aggiornati, di comprendere i fenomeni che ci stanno circondando.
Bloccare la tecnologia non serve, secondo te?
Bloccare la tecnologia non è pensabile. È come gli argini e poi quando l'onda, l'abbiamo visto certo, purtroppo nella tragedia di Emilia Romagna, quando l'onda è talmente grande, gli argini diventano un problema invece che una soluzione. Bloccare la tecnologia, oltretutto bloccarla a livello, come si dice, in autonomia, cioè uno Stato. Sì. Ora, il nostro garante della privacy ha fatto anche la cosa giusta, che poi è passato poco in Italia, ma anche il Canada, anche la Germania avevano in qualche modo bloccato ChatGPT, e perché comunque se c'è una regola, c'è una regola. Certo. Cioè, se te rivolgi a un pubblico europeo, devi seguire il GDPR, non è che puoi farlo senza. Quindi è stato anche giusto. Ti hanno detto il giorno che quei 2 o 3 settimane che l'azienda si è messa in regola, adesso se lo usi, prima di fartelo usare, ti spiega tutto, se accetti le condizioni, accetti la condivisione, è giusto che seguano le leggi. Però pensare di arginarle, come ha fatto la Cina che ha vietato le criptovalute, e poi tutti i cinesi comprano le criptovalute usando exchange internazionali che invece di... Non la blocchi, non è arginabile. Bisogna secondarle, bisogna essere competenti. Quindi bisogna che podcast come il vostro, ma come ci sono mille altri e mille altri programmi, TV, radio, adesso c'è questa possibilità di formarsi on the go, quindi quando si è metropolitana, quando siamo in palestra, bisogna avere la forza e la voglia di essere aggiornati.
E di rimettersi in gioco. Grazie mille Federico Morgantini per averci spiegato questi argomenti. Alla prossima puntata.
A voi, grazie a voi.